oggi è domenica, domani si lavora. Oggi è domenica, domani si va a scuola. E la mattina che mi guardo allo specchio, ed ogni giorno sono un po' meno vecchio. E non mi piacciono le serie TV, a me mi piace la radio. Se non l'ascolti pure tu ci rimetti, invece di stare incollato su Netflix. Perché non provi qualche volta anche tu ad ascoltare la radio? Perché se non ti va di uscire e di soldi non ne hai, sai che puoi sempre ascoltare Guazzanane. Non ti fa l'aperitivo infilarti dentro a un bar, sai che puoi sempre ascoltare Guazzanane.
Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Guazzanane Sunday Night. Come tutte le domeniche vi portiamo nel viaggio meraviglioso prima del lunedì lavorativo, perché chiaramente noi siamo...
Non ci pensiamo.
Sì, siamo un po' come la citrosodina. Esiste ancora la citrosodina?
Sì, certo.
cioè la citrosodina quando mangi pesante, capito? Quindi aiutiamo a digerire il fatto che stia per arrivare il lunedì, capito? Cioè non è una cosa semplice questa cosa, cioè e ci vuole un po' di frizzantino, no? Poi provate
un
a pensare...
po' di Valium.
Cioè, provate a pensare se magari nello spritz si mettesse un po' di citrosodina. Non sarebbe.
Preferisco dopo separata in separata sede.
Ho inventato un cocktail.
Sperimentalo e poi fammi sapere.
Sì, va bene, lo sperimento. Nino, puoi venire a casa mia che lo sperimentiamo.
Facciamo un tachipirina a parte. Tanto ormai con i bambini sono quelle cose da fare. Tachipirina a parte. Omogenizzate a parte.
No, ma c'è il mondo dei lavaggi nasali, ragazzi. Cioè,
no, è vero. Io col Covid li ho scoperti.
Cioè, qui potremmo aprire un paragrafo incredibile. Cioè, che spruzzi dentro da una narice e tipo fa la fontana come se. Cioè, una cosa incredibile, davvero. Una cosa incredibile. Va bene.
Vabbè,
cioè,
si avvicina l'inverno e quindi i discorsi proprio da malanni.
Discorsi proprio da vecchi, diciamo. Diciamo
non volevo insultarvi, però.
Signori, l'abbiamo sentita la Smarties.
Ciao, buonasera.
Il Nino Meraviglia.
Ciao, ragazzi.
E dietro il mixer il nostro fan numero uno, l'Alberto.
Ciao, ragazzi.
Siamo tutti qua per te oggi. E qui. Quindi, signore e signori, ospiti oggi al... Ospiti
quanti sono?
Le personalità.
Perché è importante, quindi... Vabbè.
Ospite oggi al Guazzanane Sunday Night, Valentina Bosatta!
Ciao a tutti!
Benvenuta!
Benvenuta! Allora, innanzitutto, per i nostri amici ascoltatori, che cosa fai nella vita?
Allora, nella vita principalmente lavoro come ricercatrice al San Raffaele di Milano, quindi lavoro in ambito oncologico e stiamo studiando dei silenziatori epigenetici per la cura di diversi tipi di tumore, quindi con una startup che finanzia, che è Repron, e quindi diciamo che sto facendo questo al momento. E poi nel tempo libero, quando tempo, lavoro anche come modella, magari nei fine settimana, così faccio qualche sfilata a livello, non dico amatoriale, però comunque non è quello che faccio a tempo pieno,
diciamo, non come core business.
Sì, sì, okay, sì, sì, okay, esatto, okay. Esatto, faccio anche qualche servizio fotografico, quindi questo più o meno.
Che poi vedi, cioè, si dice spesso, capito, vabbè, ma comunque le ragazze che fanno le modelle non c'hanno dietro della sostanza.
Ma
alla faccia, voglio dire, insomma,
vero, l'apparenza sì, inganna.
L'apparenza spesso inganna, sì. Infatti, bisognerebbe conoscere, e bisognerebbe soprattutto.
Io non ho mai avuto una professoressa modella, mi sarebbe piaciuto.
Sarebbe stato
avrei
molto
seguito
bello.
Volentieri.
Le non lezioni. So quanto avresti imparato, hai capito? Però sarebbe stato bello.
Ma io è come guardare l'orizzonte, il mare, non è che impari, stai lì, sei
in contemplazione.
Sarebbe stato molto diverso.
Ma innanzitutto, partiamo dalla tua professione, quella vera.
Sì.
Com'è che hai capito di voler fare questo? Cioè, perché ti sei innamorato di questo mondo?
Allora, a me è sempre piaciuto fin da piccolina l'ambito scientifico, nel senso che magari per conto mio mi leggevo dei libri di astronomia, in realtà ho iniziato da quello, poi però vabbè studiare la fisica insomma
è molto diverso,
no?
Certo.
Però vabbè, in realtà ho sviluppato molto presto questa passione, sai, i bambini magari fanno tante cose, a me piacevano tante cose, giocavo con tutti tutto, quindi poi giocavo anche con le piante, facevo col microscopio, guardavo un piccolo chimico, facevo tutte queste cose qui, no? I giocattoli per bambini,
la dinamite.
Beh, c'era già una vocazione.
Sì, diciamo che mi piaceva, e dicevo, cavoli, però mi piace guardare, sperimentare, fare, no? E poi dopo ho fatto alle medie, vabbè, si fa un po' di tutto, diciamo, si studiano un po' tante materie, dalle lingue alla matematica, all'italiano, così. Io comunque ero un po' basic in tutto, cioè, okay, nel senso che non è che, okay, a parte nelle lingue, che avevo una spiccata dote, però poi alla
disposizione,
fine,
sì, all'apprendimento,
avevo voti più alti, però poi,
beh, tutta
fine...
la parte scientifica comunque ha i testi, o comunque le novità sono pubblicate in lingua inglese,
esatto,
giusto? Quindi
esatto,
devi essere un po' propensa...
È meglio comunque saper bene l'inglese, poi tutte le altre lingue, sì, vabbè, ok, però fino a un certo punto. E poi alla fine ho deciso di fare il NAT a Bergamo, che è un tecnico di chimica, per diventare perito chimico, e anche lì mi è piaciuto molto fare laboratorio, insomma, ero contenta.
Ma è stato poi un caso che tu abbia scelto il campo di applicazione oncologico, oppure qualcosa che ti attirava, che hai un po' cercato?
Ma mi attirava perché era una cosa che magari non avevo studiato ancora molto, quindi per me aveva quel fascino un po' di mistero, quelle cose che non si sanno ancora tanto bene. Quando ho iniziato 5 anni fa all'università in biotecnologie, volevo già comunque avere un'impronta, comunque magari dare uno sguardo in più rivolto alle malattie oncologiche, anche se comunque, cioè, perché adesso l'ambito biotecnologico include anche, diciamo, l'ambito farmaceutico, okay, cioè
sì, molti trovi farmaci, applicazioni in diversi,
esatto,
ambiti,
per esempio la terapia
ambiti
genica è molto biotecnologica anche perché appunto la manipolazione del DNA, comunque tutte queste cose.
Ma
qua
non ti spaventa lavorare comunque in un settore che è altamente, diciamo, preoccupante, no? Cioè,
c'è un'etica in realtà, sì, di fondo bellissima, sì, sicuramente, sì, deve essere, penso, impegnativo a livello psicologico anche come approccio.
È molto personale, perché magari a tanti fa paura, mentre ad altri invece questo effetto non glielo fa,
okay,
cioè magari ci sono certe malattie che fanno più paura. Io per esempio non lavorerei mai con HIV,
okay,
perché a me fa paura quello, mentre, certo, per esempio altri scienziati non hanno paura, non si impressionano così tanto magari, okay, con quella malattia, okay, magari invece chi studia un tipo di malattia, so, magari, so, una malattia neurodegenerativa, così magari ha paura a studiare le malattie oncologiche, cioè non si sa, cioè dipende, non, okay,
beh, devi forse essere molto razionale, quindi porre un po' di distanza, o meglio, da una parte essere coinvolta, perché penso sia essenziale, allo stesso tempo probabilmente anche porre un po' di limiti, no? A livello di,
sì,
coinvolgimento sulla materia.
Sì, magari sì, anche quello è importante, cioè cercare magari di non... Cioè, secondo me non aver paura è essenziale, perché se poi si studia una malattia però si è terrorizzati,
certo,
magari non la si vive benissimo.
Io non potrei mai farlo, tipo, già mi immagino cercare,
sì,
su Google,
sì,
sono,
sì,
ipocondriaca,
sì,
solo al pensiero.
No, infatti secondo me è un po' tutte, cioè, allora è corretto quello che stai dicendo, Valentina, perché comunque la parte emotiva deve assolutamente essere lasciata da parte, appunto, perché sennò la gestione, appunto, dell'aspetto scientifico della malattia ne viene meno, perché chiaramente se ti fai prendere dall'aspetto più profondo e emotivo, cavolo,
non è oggettivo,
no,
altrimenti
non è oggettivo.
Essere...
Però c'è anche da dire una cosa, questa è una domanda un po' provocatoria. Tutte le persone che lavorano su queste, su ogni tipo di malattia, diciamo, poi diventano un po' ipocondriache. Tu sei un po' ipocondriaca?
Ma io ho paura, no, allora non sono ipocondriaca, però magari su certi aspetti, tipo la sicurezza, quando si fanno certe cose in lab, magari, ecco, sto attenta perché, okay, ho paura di respirarmi robe.
Devi averla.
E quindi magari se succede qualcosa mi spavento, però non so se è proprio ipocondria.
Quindi,
cioè,
se tu tipo hai un dolore, non pensi subito che potrebbe essere un sintomo di qualcosa di brutto, ma dici, vabbè, è un dolore,
no,
fine, cioè, voglio dire,
vado ad informarmi.
Google.
No, vabbè, ci sta a informarsi anche su Google, cioè non è che io non voglio demonizzare quelli che vanno su Google a cercare, perché le notizie devono essere libere, quindi è giusto che magari uno,
sì, poi anche che veda l'esperto, però
certo, cioè magari uno dice, cavoli, così magari sul momento va a guardare, però poi, cioè, dopo magari si va da un medico e si cerca magari di chiarire insieme la cosa,
certo,
e un po' una cosa condivisa.
Però rispetto a quello che dicevi te, non è ipocondria l'attenzione al dettaglio, agli step, perché nel tuo settore penso sia fondamentale una procedura, comunque un'attenzione, sia una, preservare insomma la propria salute, sia in termini di mantenere comunque sterile magari quello che è l'ambiente, quindi esatto, è doveroso, un
poi,
metodo.
Poi sì. posso dire una cosa, cioè sul fatto comunque di informarsi su Google, cioè c'è stato un periodo in cui comunque avevo un po' di raffreddore, no? Sai quei raffreddori che magari...
stagionali,
cioè,
diciamo.
Sì, stagionali. E che continuano a non passarti. E allora tu dici, cavolo, ma cosa può essere? Allora googli e scrivi, ciao, ho raffreddore da 3 settimane, che cosa può essere? La risposta è stata, dovevi morire ieri. Non è possibile.
Vorrei cancellare ogni cosa stasera, non farmi sentire un'anima in pena, da sola nel mondo che gira e rigira per te, ma che poi cade giù, non li so dimenticare, tagliano come una lama, le prime morsi della fame, ora i mostri della fama, e almeno tu illudimi, illudimi come sei fare tu. Brucia se
Albi, questo era Blanchito Bebe con Bruciasse il cielo. Ma torniamo in compagnia della nostra ospite.
Cioè, di tutte le canzoni che potevi mettere, cioè veramente.
No, è carina, è l'ultima di Blanchito. Oh,
guarda,
è uscito anche il video, è un suo docufilm.
Mi si sono rizzati i peli che sembrava la foresta equatoriale un certo
Blanco
punto,
ti sostengo. Comunque. Torniamo al momento presente. Quindi, per quanto ti riguarda, vabbè, ad oggi stai vivendo, diciamo, questo mondo un po' duale, se vogliamo, quindi da una parte tutta la materia scientifica che ti coinvolge nella quotidianità, dall'altra invece nel weekend immagino tu faccia quello sì. Che è il secondo lavoro.
Solitamente sì, nel fine settimana, quando sono libera.
Ma hai un'agenzia, ti trovi comunque tu direttamente quelli che possono essere lavoretti o come funziona?
Allora, io sono freelance di base, faccio contratti di collaborazione occasionale e o lavoro per conto mio, quindi magari mi trovo direttamente il cliente, oppure ci sono delle agenzie che
ti propongono dei lavori.
Sì, senza essere per forza sotto l'agenzia o comunque avendo l'esclusiva con l'agenzia, perché ormai l'esclusiva non usa più, usava più un po' di anni fa, poi a un certo punto, perché ho iniziato un po' di anni fa a fare la modella, poi a un certo punto tutte le modelle hanno detto no, mi faccio per conto mio, l'ho fatto anch'io, e quindi le agenzie, cioè poi dopo non hanno più fatto questi contratti di esclusiva, anche perché non è giusto, cioè alla fine ognuno dovrebbe essere
non
libero.
Non è conveniente, immagino.
Non conviene tanto una modella fissarsi solo su un'agenzia, secondo me, ma è meglio spaziare, anche esplorare magari più lavori o cose, più collaborazioni.
Com'è il mondo della moda, delle modelle più che della moda?
Allora, dipende un po' dai settori, cioè quello che ho vissuto io, quindi ambito fotografico, anche artistico, o magari anche qualche campagna pubblicitaria così, io l'ho trovato un mondo pulito, cioè nel senso che non... Poi dipende magari gli ambienti che si frequentano, anche la selezione che si fa. Certo è vero che se magari scelgo di lavorare con persone corrette, è più semplice che non vado a incappare in situazioni negative.
Certo, certo.
Se invece magari ci sono delle red flags che magari faccio finta di non vedere, o comunque magari... c'è un po' di ingenuità sotto, magari si rischia di finire in giri strani, quello è un po' dappertutto.
Sì, di conseguenza
me.
Ti coinvolgono in determinati contesti, magari. Esatto. Dipende anche molto da te, dalla scelta.
Esatto, quindi io non demonizzerei comunque il mondo della moda, ma piuttosto magari facendo le scelte.
Quindi non a priori,
corrette,
ma essere accorti.
Secondo me sì. Poi. Certo,
ma c'è un po' di cameratismo, cioè tipo quando devi fare una
un po' di rivalità.
No,
di cameratismo.
No, cameratismo nel senso, cioè che bello, guarda, sei vestita benissimo, stai
sì,
bene.
Sì.
Cioè?
Sì, cioè, okay. Cioè, poi dipende dalle persone, anche lì, cioè ci sono ambienti dove magari tra ragazze si va più d'accordo e invece ambienti dove c'è un po' più di
invidia,
invidia o comunque
competizione.
Cioè con le lame.
Qual è stato un cioè, se puoi fare questo esempio qua, uno non so, delle cose più divertenti che ti sono capitate in questo mondo.
Allora, oddio, c'è stata una volta che qui è stata la mia goffaggine proprio, perché stavo facendo la hostess a Lakema con okay. Suzuki, e è successa una cosa, cioè tipo eravamo in pausa e non so cosa è successo, mi stavo sedendo su un cartone, cioè sembrava stabile questa struttura qua, mi sono seduta ed è ceduta, sono finita dentro sto cartone con le gambe per l'aria, il cibo in mano, non mi sono sporcata, cioè la divisa è rimasta pulissima, io così
miracoloso
sto piatto in
quindi
mano,
quindi il cibo è stato tratto in salvo.
Sì, anch'io, tutti a ridere, perché è veramente stato veramente una scena.
Tra l'altro, cioè Eikma c'è adesso, mi sembra, in questo weekend finisce.
Sì.
Oggi, giusto?
Sì.
Ok, io vorrei sapere come fanno le persone ad andare lì per le moto, cioè cosa andate a
ma
fare?
Ci sono quelli che vanno per le
sono,
moto?
Ci sono un sacco di persone che poi anche tra l'altro miei amici mi dicono oh sono andato a Eikma, è troppo bello, ho visto la moto, la Kajiva, la Suzuki, quello che ho fatto, che... e faccio sì, ma la patata, scusami, parliamo di cose serie, cioè voglio dire, delle moto, cioè, effettivamente però c'è gente che va per le moto, io non capisco, veramente non capisco.
Sì,
ci sono anche degli intenditori.
Ma ti chiedono le specifiche della moto, tu dici, aiuto, cosa gli dico? No,
che poi, cioè, tra l'altro comunque appositamente ad Eikma vengono sette questa dualità, no?
Sì.
Incredibile tra donne e motori, quindi vengono messe comunque delle belle ragazze proprio sulle moto, ma per giocare un po' anche sotto questo tipo di aspetto.
Per renderlo più accattivante, comunque allo stesso tempo c'è anche poi la tecnicità della moto.
Sì.
E invece un qualcosa di un po' bruttino che ti è capitato in questo mondo c'è stato oppure
o
no?
Situazioni strane,
sì,
non so, magari proposte particolari.
No, niente, è successo che un fotografo con cui collaboro si è perso.
Si è perso?
Si è perso, eravamo a Venezia. e appunto non trovavamo più la macchina ed eravamo nel quartiere di Marghera, tra l'altro, okay, che non okay. è proprio famoso per essere sicuro.
No, no.
E ho detto, vabbè, senti, io mi faceva malissimo i piedi, ho detto, guarda, ti aspetto qui, tanto lui mi fa, vabbè, la macchina è qui vicino, è qui vicino. Ho detto, vabbè, aspetto qui un attimo, era ancora pomeriggio, ho detto, oddio. Non arrivava più, passata un'ora e mezza. No. E niente, sono andata dai carabinieri.
Ma è vero?
No, no, davvero, sì, perché stava facendo tardi, avevo paura che gli fosse successo qualcosa al fotografo.
E detto, alla cavoli, fine?
Perché no, alla fine ha trovato la macchina, l'ha trovata e è venuto lì.
Non poteva chiamarti al telefono
e si è spento il telefono e infatti ero preoccupatissima. Ho detto, cioè, magari chi lo sa.
Sì, no, è vero, è
stato terribile. Poi io coi tacchi ho fatto una fatica, avevo tutte le fiacche. Perché io ho detto, vabbè, posso andare a tornare a Bergamo e chi se ne frega. Però poi ho detto, vabbè, ma cosa faccio? Lo lascio.
Comunque,
qui.
Il fatto di parcheggiare la macchina in un posto e ritrovarla effettivamente
è tanta roba.
Non è,
adesso vi sveglio una
io mi che io in posizione
io
su
ho fatto
WhatsApp
una cavolata. Guarda
che c'è un'app che si chiama, mi sembra, Find Car, una cosa del genere, dove tu arrivi, la parcheggi, gli fai una foto, loro automaticamente si connettono al satellite e quando tu riapri l'app ti dice esattamente dove l'hai parcheggiata.
E beh, io mi mando quella posizione su WhatsApp all'altro numero che
ho perso un altro noleggio di fuori a un centro commerciale. Ho passato le ore a schiacciare il pulsante apriti, perché quell'auto lì, nel momento che tu schiacciavi apriti, faceva tipo un piccolo clacson. Ho passato le ore a palpare tutte le macchine col telecomando.
Mi ricordo una volta, infatti, al parcheggio di Malpensa questa funzionalità non può andare perché tutta la macchina a Malpensa, atterro tardissimo con l'aereo, non trovavo più l'auto, ma veramente da lacrime stavo impazzendo. Mentre alla fine c'era,
beh, a me è andata peggio quando invece l'auto l'hanno rubata. No. E quindi io sono sceso sotto casa, quindi sotto casa l'avevo parcheggiata, è proprio bruttissima la sensazione perché arrivo e rimani tipo un quarto d'ora guardando il posto dove tu avevi lasciato la macchina dicendo che era lì,
vabbè, pensi che te l'abbiano portata via,
allora no, la prima cosa che ho fatto è stato, ho chiamato mio padre e ci rifaccio, ma per caso hai preso la macchina? No. Ah, chiami i vigili, ma scusate, ma voi perché? No, mi ha rubato la macchina, mi hanno rubato la macchina. C'è una cosa bruttina,
terribile,
sì,
non
una
lo
sensazione
so immaginare.
bruttissima, veramente veramente bruttissima. Però vabbè, sono cose che capitano, nel senso,
cioè, sì, speriamo
mi
gli
auguro,
altri
mi auguro che non capitino mai. Però in realtà oggi purtroppo, e qui torniamo un po' al discorso del quartiere Marghera che non è proprio
è tristemente famoso ormai,
esatto,
anche.
uno dei quartieri più tranquilli di Venezia, che poi, allora, tra l'altro a Venezia, qualunque sia poi il periodo, la sera comunque un po' di nebbia arriva.
Ah, questo non lo sapevo.
Sì, arriva un po', ed è molto noir come cosa, no?
Un po' tetro.
Cioè, hanno fatto anche il film Assassino.
Sì, sì. E quindi cioè, ti aspetti sempre che magari, non so, dall'angolo esca proprio, cioè,
il conte Dracula.
Lo squartatore, no? Che dice, io sono Jack lo squartatore. E io dico, sai cosa c'è? È mezzanotte, io un bagno me lo faccio.
Stare con te facile è un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere con sé che mi trascina verso te. E io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero, e tu sposti i capelli che scendono giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa. Quasi come aprire la finestra le sere d'estate, farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezzanotte, fare il bagno che con sé che mi trascina verso te. Io non lo so se stanotte morirò. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby.
senza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby.
Elodie, bagno a mezzanotte. Allora, torniamo a parlare insieme a Valentina. Ma adesso una domanda un po' personale: ma essere una bella ragazza è facile? È difficile in questo mondo? È sembra una domanda banale, però cioè, ti dico, ti faccio un esempio: sarai fidanzata,
sì.
Ok. Il tuo compagno è geloso delle tue attività tipo da modella? Dove tutti ti guardano, magari anche ti commentano, perché capiterà anche questo.
È lì un po' borderline. Cioè, no, lui non è geloso. Cioè, risponde alla domanda dicendo che...
Come si chiama?
Jordi.
Jordi, sei un Jordi, sei un santo, va bene? Capito? Ti vogliamo bene a prescindere, va bene?
No, non è un santo, nel senso che...
Devo andare, ci siamo! No, no, guarda, ci siamo. Non è il Jordi che conosco io, va bene?
Me ne combina uno ogni tanto!
Non è quello che conosco io.
No, non è essere santi, cioè è molto relativo in realtà, cioè... tutti abbiamo le nostre debolezze, le nostre gelosie, ci sta, però contestualizzandolo magari in un periodo storico dove magari la donna vive una situazione di violenza, la gelosia dipende, cioè va presa un po' con le pinze, nel senso che sei geloso perché hai paura che magari faccio qualcosa di strano io, oppure sei geloso perché io sono una donna indipendente, ho le mie cose, il mio lavoro, così, perché è importante la differenza.
Purtroppo,
cavoli, sì,
troppo attuale.
Cavoli, sì, assolutamente.
Perché ci sono dei ragazzi che anche se non fai la modella sono comunque gelosi della tua carriera.
Però quello è possesso, insomma, sì. È un tema effettivamente.
Io al contrario,
di
sogno la donna che fa molta più carriera di me, mica stai a casa con i bambini.
Faccio, va bene, vado al bar mattino con i bambini. Però in realtà è vero quello che dice Valentina.
Anche quello dico io,
sì.
È vero.
Poi magari sono donne casalinghe che hanno mariti bravissimi e stanno a casa, non hanno magari una carriera perché a loro gli piace dedicarsi alla famiglia ed esclusivamente i bambini, e ci sta anche quello. Però appunto dipende dal contesto in cui si è. Cioè,
è importante la libertà di poter scegliere.
Esatto. Cioè, quindi...
L'educazione alla scelta, sì. L'educazione alla scelta e anche alla comprensione delle scelte degli altri.
Sì.
Perché poi, capito, questo forse è l'aspetto che manca di
esatto.
più, perché poi tutte le persone non sono un possesso, ma devono essere libere di scegliere con chi stare, dove stare, quando stare, ok? Quindi questo
esatto.
è assolutamente...
E nel caso poi si può scegliere di stare accanto o meno
certo,
a quella persona.
Certo.
Sì,
purtroppo oggi, cioè, veramente ci sono delle realtà in cui un rifiuto viene visto in maniera aggressiva. Cioè...
Sì, diciamo che ci sono diversi modi di canalizzare la gelosia, cioè magari uno c'è cioè un sentimento umano, uno è geloso, però magari ci sono...
Ma il fastidio magari appunto dipende poi anche se si dà modo di essere gelosi, che secondo me sta tanto anche nella fiducia del rapporto di coppia.
Però sai cos'è? Può essere un gioco, nel senso che se la gelosia viene vista come un qualcosa di stuzzicante, del tipo oggi devi uscire con le tue amiche, ti sei messo giù da gara, io ti vedo e dico wow, ma dove devi andare oggi? Cavoli, giù da gara così, senti, vieni qua, dai, che prima di uscire magari... Ok, quello
però
può essere
quello
un gioco.
È già una gelosia un po' strana, perché se io riesco con le mie amiche e mi faccio bella, non dovrebbe esistere in quel caso la gelosia.
No, ma questo era per gioco.
Cioè,
è semplicemente
un apprezzamento.
Sì, un apprezzamento dovuto al
ti
gioco.
Ti faccio la
no?
battuta,
okay.
apprezzo,
sì, apprezzo,
però non è un limite, non è
un
una
limite,
gelosia.
Assolutamente, no.
È solo anzi uno stuzzicarsi.
Sì,
in
è
quel
uno
caso.
Stuzzicarsi. In questo, cioè, se io
sì,
intendo
sì,
la
sì.
gelosia in questo senso.
Ma quello è anche divertente, cioè, ci vuole anche questo.
Se arriva sul fatto di essere un controllo
sul mettere
tua libertà,
dei limiti, esatto,
allora
o volersi imporre, quello no.
No, non ci siamo. Beh, comprendo che comunque non vivi questo tipo di situazione.
Meno male.
Molto bene.
No,
molto
anche
bene.
Perché secondo me andrebbero comunque rifiutati. Cioè, lo so che non è semplice, perché comunque ci si affeziona, si vuole bene alla persona, poi c'è questa storia dell'amore incondizionato, ti amo anche se hai i tuoi lati negativi. Sì, va bene fino a un certo punto, cioè va bene finché non va di mezzo ucciso l'amore per me stessa, cioè se amando te io comunque vado meno comunque all'amore che ho per me stessa, allora secondo me c'è uno squilibrio di fondo.
Assolutamente. Prima innanzitutto amare se stessi non è chiederselo, egoismo,
non è la base.
Non è egoismo, è prendersi cura di una parte fondamentale della tua vita, perché comunque nella tua vita tutti, chi più chi meno, prima o poi se ne andranno. L'unica persona che rimane nella tua vita sei tu. Quindi se tu per primo non vuoi bene a te stesso, hai un problema.
E poi non costruisci. Cioè se non c'è una roccaforte, una base, se non c'è un amore per se stessi, è anche una comprensione, no?
Sì.
Il piacere anche dello stare da soli è importante. Poi di conseguenza puoi costruire rapporti sani anche al di fuori.
A te piace stare da sola?
Sì, a me piace stare sia da sola che con gli altri, a volte ho bisogno di ritagli del mio tempo per stare da con me stessa, magari fare meditazione, farmi delle domande anche un po' scomode su quello che voglio, su quello che voglio fare nella vita, su quello che mi piace, sul tipo di relazione che vorrei, sul tipo di amicizie che vorrei, cioè comunque mi faccio un po' queste domande qua, quindi per farle comunque bisogna stare un po' in solitudine, cioè non è che...
essere un po' introspettivi e quindi di conseguenza avere un po' di silenzio forse intorno in quei momenti.
Sì, magari è importante.
Quali sono le tue passioni?
Ma a me piace tanto la musica, invece ogni tanto canticchio, però non in pubblico, da sola.
Tutto la noccia.
Esatto, mi piace molto cantare, poi mi piace anche fare la modella comunque, fare servizi fotografici, adesso anche a tema wedding, che adesso mi sono intrippata tantissimo, mi piace un sacco.
Ah, bello.
Esatto, tipo magari sfilate a tema wedding, servizi fotografici a tema sposa, impazzisco.
Fai più sfilate o shooting, ad esempio?
Faccio più shooting in realtà, però mi piace fare entrambi comunque, e quindi mi piace tanto quello.
Ma perché ti piacciono comunque le vestite da sposa?
Sì. Sì, sì, mi piacciono anche quelle da cerimonia, tutti eleganti, quelle acconciature.
Giordi, c'è un messaggio subliminale per te.
Giordi, se vuoi, noi qua un letto ce l'abbiamo, se vuoi venire
il brillocco
qui, cioè,
mi sa che lo attende.
No, non ti preoccupare.
Me, e poi vabbè, anche per la scienza, sì, mi piace tanto l'immunologia, in particolare dell'ambito scientifico oltre all'oncologia. E poi mi piace anche in realtà anche il cinema, tipo vado al cinema a vedere qualche film, mi piace vedere come recitano gli
attori.
Ma da
sola o in compagnia?
In compagnia di solito.
Okay. Perché l'attività del cinema potresti farla anche tra virgolette da sola, cioè
è un altro tipo di cinema.
No,
quello che dici
no, nel senso il cinema
vero,
di per se non ha bisogno di, cioè vai in compagnia ma alla fine guardi un film insieme agli altri in silenzio, nel senso.
Però
poi
non
commenti
sono tante
dopo,
le persone
magari
che riescono a fare le cose da sole, anche solo appunto uscire a bere un caffè, un aperitivo al bar.
Sì.
Cioè, se uno è abituato per lavoro lo fai, o andare al ristorante. Io ad esempio non l'ho mai fatto di
io
cenare
ho imparato
in
per lavoro
da sola.
Io sì
però
io sì.
Al bar sì sono
ho imparato
andata.
Per lavoro e ho imparato anche a gestire che quando sei da solo ti portano tutto subito.
Ragazzi calmi perché ma sai, un'altra cosa che spesso e volentieri non ci si rende conto, quando si è da soli a fare qualsiasi cosa tutte le persone hanno una sorta di attenzione maggiore nei tuoi confronti, no? Non so per quale motivo, forse perché fa tenerezza il fatto che una persona fosse, non lo so,
sei più predisposti anche al dialogo,
non lo so. Ed è bellissima questa cosa perché comunque tu conosci delle persone meravigliose, anche magari delle persone pessime, perché non è che si incontrano solamente quelle belle, però questi incontri accadono proprio perché tu sei da solo.
Vero. Quindi, vero,
cioè, ma di conseguenza però anche te sei più aperto a relazionarti.
Sì, vabbè,
perché se già hai un compagno magari ti metti a...
Io parlo con qualsiasi persona, cioè
non avevo dubbi.
Sempre costantemente. Quando sono da solo ancora di più, cioè mi viene proprio voglia, cioè anzi è un... io credo, questo parlo per me personalmente, poi ditemi anche la vostra. Personalmente io ricerco uno spazio da solo, ho bisogno di stare con me stesso, di fare anche le cose con me stesso, capito? Quindi che potrebbe essere, non so, farmi una camminata, uscire, andare a mangiare in quel posto lì, andare a fare la cola. Io con me stesso non sono mai da solo, questo è bellissimo.
E con me stesso sto sempre bene.
Sì,
anche.
Sì,
sono d'accordo.
Sì. Poi vabbè, io ho un sacco di personalità, quindi non c'è problema. Paolo è un tavolo per 18, perché sono che le altre poi arriveranno. Non
ti
so
posso
quale.
Capire, le cambio anche nell'arco della giornata, più volte.
Sì. Però basta una pastigliettina, hai capito? Una pastigliettina a posto e poi tutto diventa Rolls Royce.
Sdraiato a terra come Dors, vestito bene Michael Kors. Perdo la testa come Kevin,
a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billy Joe. Sono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis. Oh, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non una vita è rock and roll, non una musica un miro, ah, Axl Rose, Rolling Stone. Non una è un drink a Volga Scott, non una è amore a un sexy shop.
Oddio,
un sexy shop. I'm Van Gogh. Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vita.
Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, sì, sì.
Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vita.
Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non è fogliano, è solo vivere. Non sono stato me stesso mai. No, non c'è niente da capire. Ferrari bianco, sì, Miami Vice. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Rolls Royce. Solo per dare fuoco al mio cuore di carta. Dio ti prego, salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
Che poi c'è da dire che una delle cose diciamo più difficili oggi come oggi è quella di avere tempo. Perché comunque provate a pensare, siamo veramente oberati di cose da fare. Cioè, prova a pensarci. Cioè, una persona che vive a Milano. A Milano io.
A mille stimoli.
A mille stimoli. Oh, intendo Milano, ma sì, non certo, anche no, nell'Interland, certo, vero, okay, certo, come città. Tu cosa fai? Vai al lavoro. Esci dal lavoro, vai a fare l'aperitivo, vai in palestra.
Esatto. E il corso di chitarra non lo vuoi mettere, bravo, il corso di chitarra? Perché il corso a 40 anni vuoi non saper suonare la chitarra? È un obiettivo. Bravo, e la cucina? E il sommelier? Ci sono gli amici
che. La spesa.
E le cose. Cioè, tu praticamente esci alle 6 del mattino, torni a casa alle 8 di sera e dici: oh, adesso mi metto sul divano e mi guardo un film, dormi.
Sì.
No, non ce la fai.
troppi stimoli.
Sì. Io in settimana, tra l'altro, io durante la stagione, insomma, invernale, non riesco neanche a leggere. Leggo solo in vacanza ed è un dramma.
Ti piace la lettura?
Io leggo tantissimo, cioè non potete capire. C'è cioè, una pila di libri che devo ancora leggere, non ne compro più
anch'io,
perché sennò mi viene l'ansia. Se ne
così.
Compro altri, dico no, perché devo finire prima quelli che ho a casa. Anch'io. E quindi, anche se c'è un libro che mi piace, e magari leggo in treno.
Ah, bello, quello è un ottimizzare i tempi.
Quello è veramente un ottimizzare i tempi.
Perché sennò poi sono veloce a leggere, non è che sto lì tanto a.
Ti dico, io allora non vado più nei vari negozi tipo Feltrinelli, Mondadori da una vita. Perché ho ancora un sacco di libri comprati da leggere, da una vita voleva dire 2 mesi. Però per me è una vita. E ti dico perché, tipo, se io sono certo di entrare in un negozio di libri, sono altrettanto certo
che
di
ne compri
uscire.
Uno
ma sì, che sì. Ma magari fosse uno, cioè,
almeno uno
10 o 20 escono dei libri
almeno
di...
uno,
e li rimetto lì. Io ho una bellissima libreria dove ci sono i libri letti e i libri da leggere.
E comunque io su queste cose sono anziano, preferisco il cartaceo. Non voglio
anch'io, no,
no, i book, quelle cose lì sono nato, no, 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 fine
io
900,
poi dirò una cosa
quindi...
oscena, ma sottolineo quella matita.
No,
sì,
no, il libro è intonso, no, no, no.
Quello è importante, io non lo faccio, ma quello è importante perché poi dopo ti perdi delle frasi e se le sottolineate poi le
esatto.
puoi andare a ritrovare.
No, io non ce la faccio.
No, non rovino, no, no. Non rovino.
Io il libro, cioè io il libro lo leggo, guarda,
sapevo di scandalizzarvi.
No, guarda, no, no.
Io continuerò
libro,
per la mia strada.
Questo è il libro, io lo leggo così.
Non cioè, lo apri neanche del
no,
tutto.
No, non lo apri.
Mamma
neanche
mia.
Del
mia. Ma cioè, devono
io
c'ho
un libro distrutto. C'ho no, un libro no, no. distrutto che è Wa, che appunto si intitola Wa, che significa armonia in giapponese. Parla delle stagioni in Giappone, così va diverse parole. E lo sto leggendo per stagioni, quindi primavera, in primavera leggo la parte sulla
che
primavera,
bello.
Eccetera. Disintegrato perché lo metto nella borsa, lo leggo sul treno, quindi addio, cioè
no, poi, no. poi lo rileggi spesso, quindi cioè,
lo rileggi?
Lo continuo. Faccio
okay.
per paragrafi, cioè faccio per stagioni, quindi ho iniziato in primavera, primavera ho finito la primavera, poi in estate ho fatto la parte sull'estate, in autunno ho fatto questa parte e aspetto di finirlo in inverno.
Ma pensate
che
cosa
bella.
Particolare.
Carina.
E la copertina, cioè, poi non ti puoi aggiustare quando ho finito di leggere.
Ma che tipo di libri ti piacciono, quindi?
A me piacciono sia narrativa, ma anche saggistica, dipende. Tipo questo qua è più saggistica, questo qua non è narrativa perché non è una storia, però racconta, insomma, il Giappone, la loro filosofia, diversi significati delle parole, quindi così.
Okay.
Però a me piace anche più, cioè, tipo quelli che leggo più velocemente sono quelli di narrativa magari un po' avvincente, un po' avventura, thriller... Non troppo, perché dopo mi stanco, cioè se è troppo violento non mi frega niente, cioè perdo l'interesse nella lettura, anche sentimentali, sì, però dipende dal periodo, cioè però bene o male mi piacciono quelli un po' più con una...
Accattivante, un po' più comunque,
sì, con...
Dove ti bruci le pagine, dove
esatto.
non vedi l'ora, magari fai le 4 di notte anche se la svegli alle 7.
Sì.
Un autore preferito ce l'hai?
Questa è una domanda difficile. Un autore preferito, no, a dire la verità non mi viene in mente nessuno come autore preferito, perché io vado, leggo proprio tanti diversi,
ah, i generi diversi,
c'è spazio proprio, cioè magari leggo un libro di un'autrice poi di un altro.
Allora te la pongo in un'altra maniera: un libro che consiglieresti o dei libri che consiglieresti? Dai, apriamola un po' di più.
Ma allora, di grandi classici comunque in generale secondo me andrebbero letti, anche se sono impegnativi.
Cavoli.
Cioè capisco che magari non tutti vanno veloci, però magari aiutano a capire anche la narrativa dei giorni nostri, cioè certi, per esempio il Decameron, so che è un mattone micidiale, lo so, è scritto in un italiano difficile, l'ho letto, però aiuta a capire anche tante dinamiche attuali che magari non ci si aspetta, quindi magari quello lo consigliere.
Bello spunto.
Che uno dice è un investimento, cioè a volte la lettura di certi libri è un investimento, perché quelli da leggere in tre
sì, come
giorni...
lo studio comunque è impegnativo, quindi
esatto.
potrebbe essere vista in quest'ottica,
esatto.
una lettura comunque di approfondimento, di studio.
Oppure Il tulipano nero, che è un altro libro molto interessante, anche piuttosto avvincente, che tra l'altro è anche storico, perché parte da una storia comunque interessante. Anche quello lo consiglierei, cioè anche quelli magari basati su storie vere o così.
Io uno dei libri più affascinanti che ho letto è stato quello di Gengis Khan.
Ah.
Perché tutti comunque dice, cioè Gengis Khan è stato un conquistatore incredibile, eh?
Sì, sì,
cioè,
è vero,
cioè,
è vero.
Ha conquistato veramente tutta la parte asiatica, cioè quasi, ha quasi sfiorato l'Occidente, quasi sfiorato. Comunque la parte asiatica l'ha conquistata tutta. La forza di Gengis Khan, oltre al temperamento, era che ha insegnato ai propri cavalieri, diciamo, guerrieri, il fatto di colpire con l'arco cavalcando, e questa era una cosa che nessuno sapeva fare.
Ah, ecco.
E quindi di conseguenza era diventato forte per questo.
Ah,
aveva un vantaggio.
Sì, tutti comunque questi romanzi storici io li adoro, soprattutto quelli che parlano comunque di queste personalità incredibili. Il mio preferito, andiamo a toccare qui Omero, è Achille, assolutamente. Cioè Achille è strepitoso davvero a livello proprio di potenza, tant'è che l'Iliade non si dovrebbe chiamare Iliade, ma si dovrebbe chiamare Achilleide, perché se voi pensate nell'Iliade qualsiasi cosa parla di Achille, anche quando non combatte.
Ah, ecco, eh sì, è vero, infatti.
Quindi si dovrebbe chiamare Achilleide. Quando lui litiga con Agamennone, perché Agamennone aveva preso la donna che lui aveva vinto in un'incursione, Achille decise di non combattere, quindi si richiuse nella sua tenda a suonare l'arpa.
È pazzesco, la sua figura storica è pazzesca, è veramente interessante, fa un sacco di cose.
Sì, è bellissimo. Cioè, poi vabbè, io potrei parlarne per ore dell'Iliade e dell'Odissea anche, dell'Iliade un po' meno.
Poi un libro interessante che consiglio attuale, questo è Spare, di Il Principe Harry, che ha scritto.
Ah, è abbastanza recente.
Sai che l'ho iniziato e... L'ho ancora iniziato, ma è ancora lì.
È un mattone perché non sa scrivere, è un mattone micidiale, lo so.
No, che non l' ha scritto lui comunque, o meglio, sì, è stato ovviamente però... supportato, adesso non mi ricordo bene la dinamica. Comunque, sì, è molto tecnico, comunque sì. Molto dettagliato, esatto, più che altro, storico. Però...
Quello.
C'è un libro bellissimo che parla di un ghostwriter, che praticamente tutti i personaggi, diciamo quelli un po' più famosi, hanno.
Assolutamente,
no?
Sì.
Ok. E tra l'altro avevano fatto anche un film, trovatelo, non mi ricordo, si chiama, mi sembra, Ghostwriter o una cosa del genere, ma bellissimo, bellissimo, perché non sempre comunque fanno una bella fine queste persone qua, perché chiaramente appoggiandosi a delle personalità di spicco vengono anche...
Ma tratto da storia vera, quindi?
Tratto da storia vera, okay. Vengono a conoscere magari di alcuni retroscena che forse è meglio non sapere,
ah, certo.
Capito? E da lì, ciao! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
sono pronta per la disco.
Ti è caduta l'O
disco.
Comunque siamo quasi arrivati alla fine, quindi Valentina, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, insomma tutto quello che vuoi, che gli puoi dire?
Allora, potete trovarmi su Instagram, su Facebook e su LinkedIn come Valentina Bosatta, è semplicissimo, nome e cognome, e niente, spero che vi sia piaciuto un po' quello che abbiamo raccontato, le mie risposte, spero che magari vi possano anche essere state utili, visto che ho parlato di carriera, comunque anche di letture, sì. Passioni, magari aiuta, non so.
Assolutamente sì, tra l'altro se poi avete, non so, la voglia di scrivere a Valentina per delle collaborazioni, lo possono fare tranquillamente.
Certo, sì.
Quindi avete i contatti social, potete fare quello che volete, mi raccomando seguitela perché ne vale assolutamente la pena.
Grazie.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, chiaramente come tutte le cose belle finiscono, poi quando ci si diverte il tempo veramente vola, perché sembra tipo 5 minuti fa che abbiamo iniziato, che stavamo bevendo lo spritz con la citrosodina e siamo già arrivati comunque a fine puntata, quindi va bene. Albi, metti pure la sigla, allora voi rimanete lì perché c'è il solito sali e scendi, non andate via. Signori, è stata ospite oggi al Wazzarane Sunday Night Valentina Bosatta!
Grazie.
Turn my collar towards the cold, this old city.
Salutiamo anche la Smarties e il Digno, sì. Che stavano facendo i fatti loro.
Stavo guardando
al telefono, lui sta
come dice Finardi, la radio ti permette di fare altre cose mentre l'ascolti.
E poi
contrariamente
ci possono
fare della televisione.
Più cose contemporaneamente.
Io ho un cervello da donna, anch'io.
Tu hai?
Un cervello da donna, sai che le donne sono multitasking, gli uomini. Cioè...
Io ho l'unico cervello possibile, 56K. Fine, ciao, saluti e baci. Signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Wazzanane e dalle 21 alle 22 con Wazzanane Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la settimana, anzi per sempre, fatelo per sempre, fate i bravi, ma veramente fate i bravi. Provate a pensare a quelle persone, a questa cosa orribile che è successa a questa ragazza. Ma cosa vi sta dicendo il cervello? Le donne vanno amate sempre.
Makes the heart grow fonder, I'm so fond of you. Promise I'll be true. They say home is where the fire.
I can't wait to kiss your face.